esperienza, non a te. A me piace vivere, la vita è bella e la mia vita è stata bellissima. Un'avventura piena di volti, di orizzonti, di esperienze. Quando facevo il bracciante agricolo nelle vigne del Monferrato, spazzino comunale in Canada, il cuoco e il boscaiolo, o il docente universitario, non conta quello che fai, come. A Dio piacciono gli avverbi dei verbi, la qualità. E riprendo la borraccia che mi ha lanciato Torfonena, la mia Galilea. Qual è stata la mia Galilea? Io ho avuto due vocazioni. Sono entrato in seminario a 10 anni salendo sul carretto tirato da un cavallo dei frati delle Grazie di Udine. Era la Questa della Legna che serviva per la cucina le stufe del convento. Fraticello, Fra Valentino, tornava ogni anno nel mio paese di boschi e di colline. La mia seconda vocazione risale a 10 anni dopo. Avevo finito il liceo classico in convento, avevo 20 anni e mi sono innamorato. Ho deciso di andare dove il cuore mi diceva che avrei trovato la felicità. Ho lasciato il convento, sono tornato al paese ed è successo qualcosa. Era d'agosto, era la stagione del fieno, quando si falciava con la falce un pezzettino al giorno sulla collina. E stavo rastrellando il fieno da solo, una collina d'anfiteatro, mi ricordo il luogo, erano le 3 del pomeriggio e ho avuto una rivelazione improvvisa, luminosa, la certezza che la mia vita avrebbe avuto pienezza di significato, di scopo, di fioritura, di frutti, solo buttandomi tutto nel Vangelo. Sono rimasto lì immobile nel profumo del fieno, attorno saltavano le cavallette e io ho cominciato a sentire che dentro di me saltava di gioia, danzava il mio futuro con Dio. Ecco, la mia seconda vocazione è stata così, una scelta tra due amori, nel nome di un amore più grande. E amore vero cos'è? Dice Rilke, ti ama davvero chi ti costringe a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Ho sentito questo in me. E sono frate oggi perché sono convinto che la mia vita ha pienezza così. Sono servo di Santa Maria per pienezza, non per dovere. È un piacere, non è una fatica. E ne è valsa la pena perché posso dire in tutta verità che incontrare Gesù Cristo è stato l'affare migliore della mia vita. E ho tanto cercato, ma di meglio di Lui non ho trovato. Non mi sono però fatto mancare delle crisi, ma ho imparato 2 o 3 cose per il buon uso delle crisi. La prima è questa, che il paradiso non è pieno di santi, ma è pieno di peccatori perdonati, cioè di gente come me. Ma vi confesso la mia strategia, e si richiama a questo discorso del Papa della Galilea. Io ho custodito come un tesoro quel momento sulla collina tra il fieno, ce l'ho intatto nel mio archivio interiore. Quando ho difficoltà ritorno lì, riapro quello scrigno, ne tiro fuori di nuovo la perla di quel pomeriggio d'agosto sulla collina alle 3, la rivivo e sento intensità e gioia. Che cos'è la gioia? La gioia è solo un sintomo che stai camminando bene, che sei sulla strada giusta nella tua vita. Un giorno avevano chiesto al Cardinale Martini, quando noi facciamo un ritiro, incontri, ci sentiamo molto carichi, poi però si torna a casa e pian piano tutto si spegne, come si fa a mantenere acceso il cuore? E lui rispose così. Non si può conservare sempre l'incandescenza del cuore, ma sempre si può custodire la memoria dell'incandescenza, il ricordo di quando ci bruciava il cuore per via. E quando la vocazione sembra un po' appassire, io mi metto come su un promontorio, guardo il mare, la scia di una barca sul mare, la barca è già andata dietro il promontorio, non la vedi più, ma la scia di spuma che ha lasciato ti assicura che la barca c'è e naviga. Come faceva Santa Maria, che conservava nel cuore, custodiva, meditava tutto ciò che le era accaduto. E tutti abbiamo archivi interiori pieni di tesori i momenti bellissimi vissuti, da riaprire nei giorni di crisi, come ci suggerisse Isaia. Ricordati dell'amore della tua giovinezza. E così non posso dimenticare quello che è stato il mio primo innamoramento, quella ragazza, e poi a ruota il secondo innamoramento, il Vangelo, i miei amori giovani. Vocazione per me è stata un affare di cuore, ma come dice Siracide, Dio diede loro il cuore per pensare. Siracide 17,6. E a volte penso, perdonatemi ma il paragone audace, ma che la mia vocazione sia stata modellata come una lontanissima eco del grande modello di Luca. Ricordate, l'angelo fu mandato ad una ragazza promessa sposa di un uomo. Maria, il primo sì, non l'ha detto a Dio, l'ha detto a Giuseppe. L'angelo va da una ragazza innamorata, che è entrata nelle cose dell'amore, e proprio per questo può entrare nelle cose di Dio. Il cuore è la porta di Dio. Scrive Christos Yannaras, l'amore è la sola pregustazione del regno, perché solo se esci dal tuo io, sia pure per gli occhi belli di una zingara, sai cosa domandi a Dio e perché corri dietro a Lui. Allora perché sono frate? La mia vocazione? Perché in nessun'altra forma di vita avrei altrettanta pienezza di vita. È un discorso di pienezza. Come dice Paolo, noi siamo portatori di pienezza, di pleroforia, ricolmi di tutta la pienezza di Dio, Efesini 3,19. Coloro che hanno parte alla pienezza di Cristo, Colossesi 2,10. Il cristiano, il frate, la suora, gli sposi, coloro che credono, sono tutti figli di una addizione, non di una sottrazione, di un incremento, non di una diminuzione d'umano. Più Dio in me, io sentivo. Questo equivale a più io. Più Dio uguale più io. E questa intensificazione dell'umano. Oggi a che cosa mi ispiro? E questo è un discorso al quale tengo tanto. Oggi mi ispiro a una citazione, a una frase della lettera agli ebrei, Ebrei 3,6. Dice questo: casa di Dio siamo noi, se conserviamo libertà e speranza. Vale per ciascuno e vale per le comunità. Nella mia vita io vorrei solo trasmettere questo, libertà e speranza, come abbiamo cantato nel primo canto. Ed è quello che faceva Gesù. Chi era più libero di lui? Chi accendeva speranze più grandi? È vero che i nostri maestri di formazione dicevano altre parole, casa di Dio sarete se osservate le costituzioni, se osservate i voti. I nostri professori di teologia dicevano, siamo casa di Dio se custodiamo l'integrità della verità e la purezza della morale. Tutte cose ottime. Ma la lettera agli ebrei sceglie altre pietre d'angolo per la casa di Dio, libertà e speranza. E io sento che questo per me è verissimo. Dio edifica la sua casa con uomini e donne che emanano libertà e speranza, perché uno dei miei maestri, padre Giovanni Vannucci, diceva sempre: il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. E io e noi e le nostre comunità, i conventi, le parrocchie, che cosa trasmettono alla città degli uomini? Luci di speranza e libertà, oppure il puntare il dito? Più libertà o più regole? Ecco, abbiamo il compito di essere casa di Dio. Origene, nel commento all'Esodo, al capitolo 10, sostiene che l'immagine più bella del cristiano è quello di una donna in gravidanza, che cammina portando fra la gente una vita nuova, come Santa Maria incinta di Dio che passa in fretta sui monti di Giuda, dice ferens verbum, portando il verbo. Porta la parola ed è come un ostensorio che cammina, è il cielo di Cristo, vive due vite, la propria è quella di Dio, e uno e due al tempo stesso, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Il credente passa nel mondo così, ferens verbo, religioso, come Maria, irradiando Dio. La donna incinta non occorre neppure che parli. È evidente a tutti ciò che accade in lei. Allo stesso modo per noi. non sono citazioni di carismi o di regole o di fondatori che dicono se io porto Dio in me o no. Con naturalezza e stupore, se sono gravido di Dio, se sono incinto di luce, è l'eloquenza dei gesti. Meno opere e più gesti, per essere casa, tempio, santuario, grembo di Dio, aiutarlo a incarnarsi. Casa di Dio siamo noi se conserviamo speranza e libertà. Speranza, in ebraico si dice kivva, un termine connesso con la parola kav che indica la corda dei muratori, il filo che i costruttori tendono per edificare i muri della casa o le mura della città. Sperare evoca l'idea di una corda tesa verso. La speranza è una corda verso il futuro, il mio presente, che va oltre, capacità di progettare traversate. Perché non si ferma il grande flusso, il sommovimento tellurico degli oscuri fratelli dell'Africa che vengono? Perché sono mossi da altissima speranza e da altissima disperazione. Niente di poco. La speranza è anche una cordicella di filo scarlatto, come la casa di Rahab a Gerico, appesa al balcone della mia vita, alla quale mi aggrappo, perché so che il capo del filo rosso della storia è saldo nelle mani di Dio. E Dio salva, questo è il suo nome. Emanare speranza, che ha tre pilastri. Primo, la vita ha senso. Il senso della vita è positivo. Questo positivo comincia qui, ma sfocia nell'eterno. La speranza è la testarda fedeltà all'idea che la storia e la vita, la mia, siano, nonostante tutte le smentite, un possibile cammino di salvezza. Speranza è il futuro diventato presente. E coltivare nel presente un buon futuro, coltivare le condizioni di fecondità delle vite e delle persone. Le nostre comunità dovrebbero essere coltivatrici della fecondità di tutti e dei presupposti per far fiorire le vite. Il regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. E l'importanza che io come persona e che le comunità danno al futuro indicano la vitalità o meno della mia comunità e della mia persona. L'energia vitale, la statura di una comunità è direttamente proporzionale all'importanza che hanno in lei il futuro, i progetti, le speranze. Perché quello che consola il mondo è una speranza. La speranza sta al centro del Vangelo. È il cuore semplice dell'annuncio, che è questo: è possibile vivere meglio per tutti, e Gesù ne possiede la chiave. È possibile per tutti una vita che sia buona, bella e beata, e Gesù ne conosce il segreto. Quando mi dicono che la religione è l'oppio dei popoli, io rispondo: leggete le beatitudini, sono l'adrenalina dei popoli, altro che l'oppio. Ieri un giovane prete mi raccontava il suo esame di teologia pastorale, che stava andando bene, quando come ultima domanda il professore gli dice così: come spiegheresti a un bambino di 6 anni perché tu segui Cristo? E il giovane prete comincia a parlare del progetto di salvezza, della storia dell'alleanza, del Redentore, fame di eternità, c'è nel cuore inquieto, ma capisce che si sta incartando, oddio adesso mi boccia, pensa. Alla fine il professore lo ferma e gli dice questo: dili così al bambino, lo faccio per essere felice. Grande docente, il Vangelo di Dio. Io mi giro verso Cristo perché è la strada per star bene con me stesso, con gli altri, con il creato, e questa è la speranza. Lui tira fuori da me, dal bruco che credevo di essere, la farfalla che sono, mi obbliga a diventare il meglio di ciò che posso diventare. Lo so che c'è una crisi di speranza, ed è per questo che c'è una crisi vocazionale, un deficit vocazionale per un deficit di speranza e di libertà, non per un deficit di analisi della situazione. Ma i nostri discorsi nelle nostre riunioni su cosa sono incentrati? Sull'analisi dei problemi o sul far cantare le speranze? Allora che cosa spero per me, per la mia comunità e per la mia chiesa? Cosa spero per me e per il mondo? Spero libertà e onestà, spero bellezza per la mia vita e la vita di tutti, spero una vita più affettuosa per me e per tutti. Ecco, basta che un uomo solo abbia speranza. Una poesia di Scorza Torres dice così: basta che un uomo solo sogni perché un'intera stirpe profumi di farfalle. Basta che uno solo dica di aver visto l'arcobaleno di notte perché anche il fango abbia gli occhi rilucenti. È il contrario della speranza, è la paura. Noi camminiamo nell'esistenza accompagnati da due cagnolini. Una è la paura e l'altro è la speranza. Il cane al quale dai da mangiare di più diventa sempre più grande, l'altro rimane piccolo. Se io alimento la paura, se le do attenzione, le do ragione, la nutro, continuerà a crescere. È una profezia malvagia che si autoavvera. Se invece custodisco e canto le mie speranze, se alimento la fiducia, sarà questa a diventare sempre più grande e a tirarmi dalla sua parte. Noi ci siamo rotolati nel sogno, un sogno di Vangelo. Ne abbiamo addosso l'odore. Pochi o tanti che siamo, non importa. Che profumiamo l'aria. Basta che una donna sola sogni perché un'intera razza profumi di farfalle. E poi conservare libertà, la terza cosa. In principio della libertà è Dio, che Turoldo chiamava fonte di libere vite. E nella Bibbia, un libro che è pieno di strade di vento, e all'avvicinarsi di Cristo si deve sentire aria di libertà. A ogni pagina del Vangelo si aprono bocche di vento che portano aria fresca, ossigeno per il respiro della Chiesa. Noi siamo goccia di quella sorgente, scintilla di quel braciere, raggio di quel sole, quando non siamo semplicemente dei buoni osservanti di cose già stabilite, ma siamo esploratori sulle frontiere del meglio possibile per l'uomo che mi sta accanto. Credo che noi religiosi, in particolare i cristiani, non siamo degli esecutori di ordini, ma degli inventori di sentieri, di strade nel sole, che ci conducano verso il cuore dell'uomo e ci conducano insieme verso Dio. Come dice il Salmo del Pellegrinaggio, beato l'uomo, beata la donna che hanno sentieri nel cuore. I buoni esecutori non seducono nessuno, gli inventori di strade sì. Allora forse tutti soffriamo di imprigionamenti. E il fascino di Gesù, uomo libero, deve accendere trasalimenti in ciascuno. Non ci sono stereotipi che tengono. Se ti fai lettore attento del Vangelo, non puoi sfuggire all'incantamento per la libertà di Gesù. Leggi il Vangelo, respiri a pieni polmoni la libertà. E la libertà mia ha un segreto. È quel pezzetto di Dio che è in te e che i veri maestri dello Spirito ti invitano a scoprire e a proteggere e ad adorare. Se sei fedele a quel pezzetto di Dio in te, sei libero, libera dalla schiavitù degli altri e delle cose, dalle convenzioni abusate, dai codici senza anima, dalle aspettative degli altri, dai giudizi. Per te contano gli occhi del tuo Signore, conta un piccolo pezzo di Lui in te. E il Vangelo è questa lezione di libertà. Il religioso è casa di Dio quando è fedele all'essenziale e quando è libero da tutto ciò che è secondario, transitorio, cascame, culturale, apparato o apparenza. Libero per essere più fedele. Infedele alla lettera per essere fedele allo spirito. E questo succede quando ci liberiamo da due cose, da maschere e da paure. Spesso noi, come gli adolescenti, abbiamo una faccia in comunità e un'altra faccia con gli amici fuori, una faccia con i nostri familiari e una con i superiori e le superiori. Non siamo liberi. Noi non siamo liberi perché abbiamo paura. Dei giudizi prima di tutto. Ma non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto di essere sempre in crescita. Evangelii Gaudium 151. Noi siamo al mondo o siamo al convento non per essere perfetti, ma per essere veri, per essere incamminati verso speranza e libertà, verso diventare casa di Dio. Allora avere una faccia sola e non avere paura, sperare molto, questo mi basterebbe per essere vero, per essere casa di Dio. E concludo. Una frase di Madre Teresa di Calcutta dice: tutto ciò che non serve pesa. Quante cose inutili, dai beni economici alle grandi case, alle opere magnifiche, alle regoline, alle tradizioni. Noi siamo come Davide, quando deve affrontare Golia, Saul lo riveste con la sua armatura e Davide, poverino, dice: ma non posso camminare con tutte queste cose addosso. E noi siamo così nella vita religiosa, troppe cose addosso, troppi apparati e apparenze che ci impediscono di camminare, liberarci. Casa di Dio siamo noi, se conserviamo libertà e speranza. E vi lascio un augurio che ho ricevuto pochi giorni fa da un lavavetri a un semaforo. E io ho fatto l'offerta e allora lui, tutto contento, mi dice: che il Signore renda il tuo cuore spazioso. Che bello. Allora io lo rilancio a voi. Ci sia spazio nel cuore per la libertà e per la speranza. Che il Signore renda il vostro cuore spazioso per Dio e per l'uomo. Spazioso e libero. Un cuore che spera. E lo fa pregando così: ecco Signore, io carezzo la vita, perché la vita profuma di te.
Gli diamo altri 20 minuti? Bisognerebbe, perché è così piacevole stare ad ascoltare a Padre Hermes. Naturalmente il merito è mio, che io ti ho dato la volata, ma questo è un dettaglio. Naturalmente adesso il conduttore, il bravo conduttore dei tavole rotonde, dovrebbe in 30 secondi riassumere l'intervento che abbiamo appena ascoltato, ma rischierei di finire male come quello studente bocciato con un 12 sul libretto. Io ci provo lo stesso perché non voglio aver paura e neanche sentirmi sotto esame. E allora pazienza Padre Hermes, se ho capito qualcosa, se sottolineo adesso le cose irrisorie che tu hai detto, non le cose che invece sono veramente importanti. Intanto, beh, la centralità, la libertà, la speranza sono le due parole, un binomio che, sul quale è esistito come una sorta di refrain, di ritornello, e ormai ci è rimasto dentro. Abbiamo sentito di un episodio importante che è accaduto alle 3 del pomeriggio, di un pomeriggio d'estate, in mezzo al Fino, che è la sua personale Galilea e che era un modo per raccontarci la sua e anche invitarci a rievocare la nostra, ciascuno del personale Galilea, che magari non era un 3 del pomeriggio, per me giornalista nottambulo magari è un 3 di notte, però ognuno ha i suoi tempi, insomma, c'è chi vive di giorno, c'è chi preferisce la notte. E dove comincia tutto, il momento dove può cominciare tutto. Ma c'è una parola che è ricorsa almeno 4 volte in 4 contesti diversi, ed è una parola che apparentemente è la parola più banale, la parola più usata dai poeti anche di 4 soldi. E finisco rapidamente. La parola cuore in quattro circostanze. Citando il Siracide, Dio chiede loro il cuore, diede loro il cuore per pensare. Poi in un altro contesto ancora, dice appunto: libertà e speranza sono il cuore semplice dell'annuncio. Ancora dopo il cuore ritorna quando Padre Hermes ci ricorda: ci sono questi sentieri che conducono verso il cuore dell'uomo. Siamo inventori di strade, inventori di questi sentieri che ci conducono verso il cuore dell'uomo. E poi c'è la citazione più importante, che è quella del lavavetri, che dice: che il Signore renda il tuo cuore spazioso. Il lavavetri deve essere un attento ascoltatore di Papa Francesco, o viceversa, Papa Francesco si è fatto lavare il vetro da lavavetri, perché io non escludo che si vada in giro per conto suo a farsi lavare i vetri alla macchina, perché appunto nel discorso 2 settimane fa diceva: una delle qualità del formatore è quella di avere un cuore grande per i giovani, guarda che coincidenza, per formare in essi cuori grandi. Insomma, solo chi ha un cuore grande può formare e rendere grandi quelli degli altri. L'ho fatta Luca, ma intanto dobbiamo salutare l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, che è già qui con noi.